È bello poter vivere questa dimensione di unità, di famiglia, ecco, anche se oggi spesso diciamo è sinonimo di confusione, di tensione, di separazione, di conflitti, ma è il desiderio di Dio. Da qualche parte credo che abbia predicato qualche tempo fa questo messaggio: Dio è famiglia, cioè è relazione, è insieme. E quello che questa mattina brevemente volevo un attimo condividere con voi, intanto ricordiamoci di pregare per tutti quelli che per ora sono in giro, per feste varie, per protezione. Dicevo, quello che voglio condividere con voi è un attributo particolare di Dio che mi piace, anche se tante volte è tenuto in secondo piano, perché parliamo della potenza, della grandezza, eccetera, eccetera, parliamo dell'amore, eccetera, eccetera, ma questa mattina vorrei sottolineare un poco un aspetto che ci rassicura, che mi rassicura e che mi trasforma, cioè che Dio è fedele. E questo è importante comprenderlo nella maniera più grande, perché se non comprendiamo realmente il suo progetto, se non comprendiamo realmente quello che conta nel cammino cristiano, potremmo dire che spesso una certa modalità di parlare di Dio come di supermercato o come di genio della lampada possa creare una serie di persone che poi dicono: Dio non è fedele. E oggi purtroppo tante persone, forse a causa di certi tipi di teologie, sono sciarriate con Dio, come a dire: io ho fatto la mia parte, Dio non ha fatto la sua parte. Ma come vedremo questa mattina, la fedeltà di Dio supera di gran lunga qualunque nostra idea o pensiero limitato del suo essere e del suo fare. Ma voglio partire da un verso che leggiamo insieme, che è alla base un po' di quello che questa mattina brevemente voglio condividere. Al capitolo 2 di Seconda Timoteo, al verso 11, ci sono delle affermazioni importanti. Anzi, proprio il verso 11 inizia e dice: certa è questa affermazione. Ed è qualcosa proprio che ci viene garantita questa mattina. Se siamo morti con Lui anche vivremo. Ed è quello veramente che già dovrebbe farci gioire, sorridere, perché se siamo morti con Lui, cioè se ci siamo identificati con Lui, se su quella croce 2000 e rotti anni fa tu hai trovato il posto che Dio aveva già preso per te, perché Lui lo ha preso, ma lo ha preso anche per te. Di solito quando si va in un posto bello, meraviglioso, ognuno vuole il primo posto, ma lì non era un posto molto bello da scegliere, ma Lui lo ha scelto sostituendo te. Lui è morto per te. Lui in quella croce stava portando il tuo fallimento, stava portando il tuo peccato, e lì c'eri anche tu. Quindi se siamo morti con Lui, se ci siamo identificati con la sua morte, con Lui anche vivremo. E questa è la cosa bellissima, perché nel momento in cui Gesù è resuscitato, noi siamo resuscitati con Lui. Dice: ma veramente siamo ancora qua? No, sì, fisicamente è così, ma nel nostro spirito, la umanità che ci avrebbe trattenuto in una maniera tremenda nell'inferno della dannazione eterna, siamo stati trasportati nel regno meraviglioso della sua luce e quindi se siamo morti con lui, vivremo con lui. Quindi questo è importante. Essere identificati con la sua morte significa essere identificati con la potenza della sua resurrezione, con la vita eterna. Se abbiamo costanza con lui, anche regneremo. E questo è un altro aspetto fondamentale della vita cristiana, cioè la capacità di perseverare, di essere costanti, mentre sapete che una delle caratteristiche che poi ora ritroveremo brevemente in questa parola che sottolineerò, la fedeltà, una delle caratteristiche dell'essere umano tante volte è l'incostanza. E tante volte siamo incostanti. In certi momenti cominciamo, soprattutto nelle cose buone, perché tante volte siamo poi costanti e perseveriamo nelle cose che non vanno. Per esempio, tante volte perseveriamo troppo nel mangiare troppo. In questo periodo ci creiamo l'alibi delle feste, quindi abbiamo sempre le feste che ci consentono poi di dire dopo le feste mi metterò a dieta. Ma la costanza è una virtù incredibilmente rara, soprattutto negli aspetti positivi, perché tante volte nell'egocentrismo, nel desiderio di denaro, nel desiderio di potere, si riesce a essere costanti nel male, ma tante volte si è incostanti nelle cose buone. Ma abbiamo bisogno sicuramente di sviluppare più costanza. Ma quello su cui voglio fermare, ho detto brevemente, è il verso 13, che dice così: se lo rinnegheremo, anch'egli ci rinnegherà. E questo è già una cosa importante sottolinearla, nel senso che noi non potremo essere costretti ad andare in paradiso, come qualcuno dice, o ad andare con Dio. Dio ci lascia la libertà di anche rifiutarci di essere con lui. Non esisterebbe l'amore. Tante volte qualcuno entra in queste dottrine strane dello spiritualismo in cui alla fine, siccome Dio è buono, pure anche il diavolo sarà perdonato, eccetera, eccetera. Ma questo è contrario al principio del libero arbitrio, perché se noi non vogliamo, se noi rinneghiamo, se noi riteniamo profano il sangue di Gesù, oltraggiamo lo spirito della grazia, se noi decidiamo di andare all'inferno, sapete, Dio, con tutto che soffrirà in una maniera tremenda, dovrà rispettare la nostra decisione. Questo è il libero arbitrio, questa è la libertà. Però quello su cui voglio fermare, sarebbe interessante anche riflettere su questo, è la parte seconda del verso 13. Se siamo infedeli, egli rimane fedele. E potrebbe sembrare una contraddizione, perché prima dice se noi lo rinneghiamo, lui ci rinnega, poi dice se siamo infedele, lui è fedele. Beh, dice, ma sembrano due versi messi in successione che sono in grande contraddizione, ma comprendendo più profondamente ci rendiamo conto, ecco, guardando la scrittura nella più ampia visione, che rinnegare ha a che fare con una scelta più profonda e radicale di chi ha gustato la potenza dei doni a venire, il dono celeste, e a un certo punto decide volontariamente di rifiutare, di rinnegare. L'infedeltà è una dimensione diversa, cioè nel senso che Dio non rinnega il suo desiderio di amore, non rinnega il suo desiderio di salvezza, per cui rimane fedele, fermo nei suoi propositi anche quando noi ce lo dimentichiamo, anche quando noi ci addormentiamo, anche quando noi ci raffreddiamo, anche quando noi ci sviamo, intendendo per questo una persona che non rinnega Dio, ma non gli interessa più, non è interessato al progetto di Dio. E quello che questa mattina lo Spirito Santo vorrebbe risottolineare in ognuno di noi è che Dio continua a credere in te. Dio continua a credere nel progetto che ha per la tua vita. Dio continua a chiamarti in una maniera diversa da quello che tu pensi di essere. Dio continua ad essere il Dio che ti proietta nel suo progetto anche quando tu non te ne accorgi, anche quando tu sei distratto, anche quando tu sei incavolato, anche quando tu ce l'hai con Dio, anche quando tu sei amareggiato, anche quando tu non capisci quello che ti sta succedendo e te la prendi con Dio e gli dici quasi che lui non è fedele e tu stesso non sei fedele, nel senso che anziché seguire lui, anziché pregare lui, ti distrai e cerchi di colmare i vuoti della tua vita con altre cose. Il sistema in cui viviamo ci dà tante risorse, tante possibilità di evadere, tante possibilità di non pensare, tante possibilità di consolarci del nostro bisogno di amore vero che, come abbiamo sentito questa mattina, solamente Dio può colmare. E questo lo voglio ribadire, è molto importante quello che Elio ci ha detto e il Signore gli ha trasmesso, cioè lui solo può colmare alcuni vuoti. Non c'è nessuno che può sanare il dolore profondo che tu ti porti dentro. Tante volte realmente cerchiamo qualcuno a livello umano che possa compensare, ma non è così. Dio solo può mettere la sua luce, il suo amore in quel dolore, in quella inconsolabilità della delusione, di quello che hai sofferto, di quello che stai soffrendo, della infedeltà umana, di qualcuno che ti ha tradito, di qualcuno che ti ha deluso, di qualcuno che aveva detto sarò con te e poi invece è diventato contro di te. Quante esperienze deludenti nella nostra vita di infedeltà, di persone che avevano dichiarato fedeltà, avevano detto sarò con te, e non parlo semplicemente nel campo matrimoniale, oggi diciamo, è un miracolo realmente poter rimanere fedeli al compagno senza tradirlo o senza abbandonarlo, ma parlo di un campo più grande, parlo dell'amicizia, parlo della fratellanza, parlo di tanti aspetti dove tante volte abbiamo dichiarato di essere fedeli, di essere tutti per uno e uno per tutti, e poi in qualche modo è successo che qualcuno si è tirato indietro, che qualcuno è andato contro, che qualcuno realmente ti ha tradito. E quello che viviamo sempre ci potrebbe parlare di delusioni, di tradimenti, ci potrebbe fare credere che non esiste la fedeltà. Ma quello che è importante, dicevo, è che Dio rimane fedele, come a dire, l'esperienza nostra umana tante volte ci porterebbe a pensare che anche Dio non sarà fedele, visto che tutti gli altri ci hanno deluso, tutti ci hanno tradito e ancora alcuni ci portiamo dentro le ferite di queste delusioni, di questi tradimenti. La cura è proprio la fedeltà di Dio. Dio ha iniziato un percorso, l'opera che ha iniziato in te sarà portata a compimento, perché lui è fedele. Attenzione, ma quando dico è fedele non mi riferisco ai beni soltanto e ai privilegi e a tutte le situazioni di garanzia che potremmo avere nella nostra vita, se no dovremmo dire che le persone che vivono in un paese perseguitato dovrebbero urlare l'infedeltà di Dio, perché la loro fede, la loro scelta di fede li porta in prigione, li fa vivere nella povertà, li fa vivere nella persecuzione, li fa vivere veramente in una vita umanamente non degna di essere vissuta. E guardate che in questo momento la Chiesa perseguitata sta crescendo. Ed è bello in un senso perché significa che sta crescendo la Chiesa, ma non è bello nel senso che viene perseguitata, perché ovviamente chiaramente tutto questo potrebbe portarti, potrebbe portare loro che vivono queste situazioni a dire: Dio non si prende cura di me, Dio non è fedele. E invece guardate un poco, le persone che vivono la realtà più grande di gratitudine, le persone che vivono la realtà più grande di amore, sono quelle la cui fede gli ha tolto, gli ha levato, gli ha fatto umanamente male, non gli è convenuto essere cristiani. Ecco perché vorrei, andando verso la conclusione di questa breve esortazione, farti capire e farmi capire, perché abbiamo tutti bisogno di capire che la fedeltà di Dio è al di là di ogni circostanza e riguarda il fatto che Lui ci ha preso in carico e ci porterà, nonostante le nostre deficienze, nonostante le nostre miserie, nonostante i nostri fallimenti, nonostante i nostri peccati, nonostante ancora gli aspetti in cui non siamo cambiati, nonostante le nostre incredulità, ci porterà lì dove ha deciso, cioè nella vita eterna con Cristo, nella vita eterna della sua gloria. E questo dimostra la sua fedeltà, il fatto che lui rimane fermo nei suoi propositi. Alleluia, io questa mattina sono incoraggiato da un Dio che rimane fermo, non fermo nel volermi distruggermi, non fermo nel volermi cancellare, ma fermo nel volermi amare e nel volermi portare nella sua gloria e nel volermi fare vivere sempre con Lui, al di là della mia distrazione, al di là del mio, sentivamo questa mattina, tante volte ci distraiamo, Dio vuole avere un rapporto più intimo con noi, ci distraiamo, non siamo sensibili, stiamo a pensare a mille cose, ci dimentichiamo che Lui è in noi, che lo Spirito Santo è in noi. Vi capita tante volte che vi dimenticate, tante volte che potete realmente aprirmi a Dio e scaricare i vostri pesi? Tante volte a me capita pure che a un certo punto mi carico di così tanti pesi, poi mi ricordo, ma un attimo, c'è qualcuno che mi ha detto getta il tuo peso su di me, io ho cura di te. E allora magari lì ho detto, ma che sono stato stupido, mi sono caricato di 100.000 pesi, come se li potessi portare, come se ce la potessi fare da sola. E invece la parola mi incoraggiava a prendere quei pesi, a ricordarmi che lo Spirito Santo è sempre con me. Non è con me in chiesa, non è con me in determinate occasioni. E allora lì capisco che Dio era là che aspettava che io gli buttassi sopra la mia spazzatura. Era lì che aspetta che io gli porti i miei pesi. E lì ogni momento Lui è fedele, Lui non ti ha dimenticato, Lui non si è dimenticato del progetto che ha per la tua vita. E ricordo e sottolineo che il progetto che Dio fondamentale ha sviluppato per te è quello di fare venire fuori l'immagine di Cristo che attraverso il suo amore è stata piantata in te. Dio non si dimentica, questo è il progetto, che Cristo si manifesti in te, che tu possa esprimere il buon odore di Cristo, che io possa esprimere Cristo, come sentivamo questa mattina, possa esprimere l'amore, posso essere le sue braccia che abbracciano chi ne ha bisogno, che consolano chi ne ha bisogno, che supportino chi ha bisogno, che aiutino il povero, che vanno verso l'ultimo. Questo è Dio, Lui è fedele. È importante questa mattina comprenderlo. C'è un altro versetto con cui voglio concludere. Sempre in seconda Tessalonicesi, capitolo 3, verso 3. Anzi, inizio dall'1, è sempre meglio prendere qualche verso prima per capire il contesto. Qui Paolo dice: per il resto, fratelli, pregate per noi affinché possiamo fare sempre più soldi. No, ho sbagliato. Pregate per noi perché la parola del Signore si spanda e sia glorificata come lo è tra di voi. Questo è il primo argomento della preghiera. Pregate perché la parola, questa parola che va al di là della soddisfazione dei bisogni fondamentali umani di sopravvivenza, ma che ti ha degnato dell'eternità, che ti ha ritenuto meritevole, ma non perché tu hai meriti, ti ha reso degno dell'eternità. E perché noi siamo liberati dagli uomini molesti e malvagi, poiché non tutti hanno la fede. È importante in qualche modo capire che proprio la fiducia e la non fiducia nell'amore di Dio spesso, anzi quasi sempre, produce la negatività e la cattiveria. Se uno non crede al progetto di Dio, se uno non crede all'amore di Dio, se uno non crede al paradiso, uno vivrà in una ottica di homo homini lupus, nel senso cercherà di usare la vita semplicemente per il suo tornaconto, schiacciandoti, utilizzandoti, strumentalizzandoti, manipolandoti, anche nel nome di Dio, che è la manipolazione peggiore. Quindi se noi non abbiamo fiducia in un progetto a più ampio raggio dell'amore di Dio, se noi non comprendiamo il progetto di Dio, useremo Dio, strumentalizzeremo Dio solamente per quello che ci serve e schiacceremo gli altri. Quindi non avere fiducia nel progetto di Dio ci rende molto cattivi e molto egoisti ed egocentrici. Ma guardate che bello il verso 3 con la quale vogliamo concludere questa mattina. Ma il Signore è fedele. Ci alziamo in piedi. Ma il Signore è fedele ed egli vi renderà saldi e vi guarderà dal maligno. Alleluia. Questa è l'affermazione con cui questa mattina lo Spirito Santo ci vuole ancora una volta attestare che quello che conta nel cristianesimo è quello che Dio è, quello che Dio ha fatto. Dio è fedele, Dio è fedele e Lui stesso vi renderà saldi. Che bello! Quindi Lui stesso ha preso in carico, ha messo un cantiere nella tua vita e sta cercando, anche nelle difficoltà, nelle sofferenze, nei disagi, di mettere dei supporti dove le crisi diventino equilibri più forti, più grandi nella tua vita. Egli vi renderà saldi e vi guarderà dal maligno. E questa mattina vogliamo ringraziare Dio perché Lui si occupa di noi anche quando noi non ci occupiamo di Lui. La cosa migliore sarebbe che noi potessimo accorgerci del suo amore, perché questo ci farebbe un gran bene. Ma qualora non ce ne dovessimo accorgere, Dio si accorge di te. Lui rimane fedele anche quando tu non sei fedele, perché Lui, noi lo possiamo rinnegare, ma Lui non può rinnegare se stesso. Lui è amore e fino alla fine ti amerà, ti amerà, ti amerà, ti amerà. Amen. Preghiamo. Signore, grazie, grazie, grazie perché questa mattina ancora possiamo veramente essere rassicurati e avere certezze della tua fedeltà. E mentre l'esperienza umana ci parla di tante delusioni, ci parla di persone che tante volte ci avevano detto: ah, sarò con te, non ti deluderò, e poi invece lo hanno fatto, Signore, grazie perché tu non ci tradisci, Signore, tu non ci deludi, tu non ci abbandoni, tu rimani fedele anche quando noi dovessimo essere infedeli. Grazie nel nome di Gesù. Amen. Amen.